Il discorso in parabole che Gesù aveva iniziato domenica scorsa, uno dei cinque grandi discorsi che compongono il Vangelo di Matteo, continua anche oggi. Settimana scorsa era la parabola chiamata Regina, cioè la parabola per eccellenza, quella del seme che cade in tutti i tipi di terreno. Quest'oggi altre tre, due più brevi, una più lunga, quella del buon grano e della zizzania. E partendo proprio da questa potremmo dire che dallo stupore, dalla domanda dei servi, di quel padrone che ha piantato buon seme nel suo campo, arriva una riflessione anche per noi. Cos'è? Da dove arriva questa domanda quando ci si rende conto che in quel campo non c'è solo il buon grano che sta crescendo, ma anche la zizzania, e cioè c'è la infestazione delle erbe cattive. Cosa succede? Che immediatamente dallo stupore questi servi vanno e chiedono: ma non hai seminato del buon grano nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? E cos'è questa domanda? Da dove viene la zizzania? Tradotta significa: perché c'è il male nel mondo? Ed è il grande scoglio verso il quale tutti prima o poi arrivano a cozzare, soprattutto le nuove generazioni che magari arrivano anche da anni di catechesi, di sacramenti, eccetera, in cui si è presentata la figura di Dio come un Dio che è padre, un Dio che è creatore, un Dio che è per te, che vuole il tuo bene. Ma di fronte poi all'esperienza anche concreta che uno sente sulla propria pelle del male, cominciano gli interrogativi: ma è proprio vero che Dio è così buono? È proprio vero che Dio è proprio padre? E allora cominciano gli interrogativi. Perché? Perché appunto tutti sanno che esiste il male, ma quando il male entra in casa tua, quando il male tocca la tua esistenza, beh, allora le cose cambiano. Tutti sanno che esistono i conflitti e le guerre nel mondo, ma quando quel conflitto è quello che tu vedi magari continuamente tra i tuoi genitori, uno dice: perché? Questo male, questo conflitto del mondo mi tocca immediatamente, perché sono i miei affetti che stanno litigando, perché io sperimento questo. Si sa che esiste la malattia, la sofferenza, la morte, ma quando queste realtà entrano nella tua casa ed è la morte magari di un tuo coetaneo, improvvisamente, tu vai in crisi, perché il male in generale tocca la tua vita in questo modo: è la morte del mio amico, è la malattia di mia mamma. Allora, le cose davvero cambiano quando le sentiamo sulla nostra pelle. E allora la risposta qual è? Al tempo di Gesù, anche loro appunto si ponevano il problema del male e cercavano di dare alcune risposte. Ad esempio, i farisei dicevano: dal momento che esiste il male, noi dobbiamo cercare di essere quelli bravi. I farisei erano un po' questo, sappiamo quante volte nelle pagine del Vangelo Gesù in modo duro anche parla ai farisei. Perché? Perché la loro osservanza della legge, addirittura scrupolosa, diventa poi il piedistallo da cui guardare tutti gli altri e dire: ah, gli altri non valgono niente, gli altri sono una feccia, noi siamo i bravi. Quindi i farisei rispondevano in questo modo: osserviamo alla lettera la legge, il male non ci toccherà, il male non potrà braccarci. Perché? Perché la legge diventa un po' una corazza che noi mettiamo intorno alla nostra esistenza, non potrà scalfirci, non potrà entrare. Un'altra risposta la davano gli Esseni. Qualcuno ha sentito parlare delle grotte di Qumran, dove sono stati trovati dei rotoli importantissimi per la storia della scrittura, della Bibbia. Ecco, era una comunità che dice: dal momento che esiste il male, noi tagliamo col mondo, ci ritiriamo. Una sorta di vita monastica all'epoca. Ci ritiriamo dal mondo perché il mondo è cattivo, c'è il male. Noi invece siamo i puri. Questa è la tentazione poi che lungo la storia diventerà ad esempio il fenomeno dei catari, i puri, coloro che pensavano di essere soltanto loro i bravi puri, e allora tutto il resto via. C'era la risposta poi di Giovanni Battista, proprio del nostro patrono, che è il più grande tra i nati di donna. Ma anche lui aveva un'idea particolare. Diceva ad esempio: il Messia che arriva ha in mano la scure. La scure è già lì alla radice degli alberi. Ogni albero che non dà frutto, cioè che non è buono ma è male, verrà tagliato. E ancora Giovanni diceva: il Messia è in mano il ventilato, il setaccio, distinguerà la pula dal buon grano. Quindi era anche la visione di Giovanni Battista nella logica di un castellamate. Qual era la risposta di Gesù? Che poi la risposta del Padre e che ci viene anche dalla parabola di oggi. La risposta di Gesù è la pazienza di Dio. La pazienza di Dio. La seconda domanda che i servi fanno al padrone è: vuoi che andiamo subito a sradicare la zizzania? Vuoi che andiamo subito? La reazione strana del padrone del campo è no. No? Perché? Perché non succeda che sradicando la zizzania sradichiate anche il buon grano. Questo dato dal fatto che la zizzania, l'olio telemento e il grano erano molto simili anche come si presentavano. E quindi c'era il rischio proprio di fare questo. Allora il grande messaggio che ci arriva è esattamente il tempo che ci è dato. È il tempo della pazienza di Dio. Quel grande campo che è il mondo è il tempo della pazienza di Dio. Ma allora come la mettiamo? Dio non è anche giusto, Dio non è giudice, certo. Dio sarà giudice, sarà il tempo del giudizio, anche la parabola, soprattutto nella spiegazione, allude a questo momento. Una spiegazione che forse è più opera della Chiesa primitiva, come già settimana scorsa, per la spiegazione della parabola del seme, dei quattro tipi di terreno. Però appunto si allude a un giudizio. Ma questo tempo, il nostro tempo, è quello in cui il Signore, anziché giudice, preferisce essere medico. Il Signore preferisce fare il medico, non il giudice. Il giudizio ci sarà, ma il tempo che ci è dato è proprio quello in cui lasciarci guarire dal medico celeste. Questo è il tempo della pazienza di Dio. È il tempo appunto in cui Lui fa il medico nella nostra vita verso tutto il male che c'è. Perché? Perché certo Gesù non fa finta che non esista il male. A volte noi facciamo così, no? Cerchiamo di nascondere le cose, cerchiamo di fare finta che e no, poi non è successo niente, viene seguito. Gesù non dice che la zizzania è un fiorellino, dice che la zizzania è zizzania, cioè dice che il male è male. Ma ci dà appunto tempo per. Quindi non confonde i piani, non fa finta, ma chiama le cose col proprio nome. Ma preferisce appunto fare il medico. E allora ecco il tempo della pazienza che è il tempo anche della nostra salvezza. Ecco perché all'inizio della Messa dicevo è una pagina di grande speranza questa. Perché? Perché ci dice che nonostante il male che c'è in giro ma che anche noi viviamo, perché noi spesso puntiamo il dito verso gli altri dicendo fa male loro, loro non fanno. Ma poi uno dice ma queste cose le vivo anch'io. Cioè anche nel mio cuore c'è questa lotta continua tra bene e male. Anch'io devo stare attento perché basta poco perché il male ti prenda. Il male tacchi la tua esistenza, il male ti annienti. Quindi questo non lo dobbiamo dimenticare. Ma appunto dentro questa realtà il Signore, che è il medico, preferisce donarci la sua pazienza. Perché questa diventi anche la caratteristica che noi abbiamo verso noi stessi. Quanta pazienza dobbiamo avere verso noi stessi se ci guardiamo realmente allo specchio, e la pazienza che dobbiamo avere anche verso gli altri. Una sintesi di questo messaggio può essere una frase che Sant'Agostino, quindi 1600 anni fa, scriveva, ma che vale tuttora, pensando proprio anche al brano di oggi. Sant'Agostino diceva: imita i buoni, tollera i cattivi, ama tutti. Imita i buoni. Cioè se vedi una persona che fa bene, non devi invidiarla a lei, a lui. Noi normalmente, o a volte, se vediamo qualcosa che va negli altri, subito a dire ma ci sarà qualche tallone d'Achille anche in quella persona, ma noi andrà sempre bene. E magari poi a inventare storie, aggiungere cose, mettere in giro maldicenze eccetera per denigrare, per far cadere quella persona. Imita i buoni. Se una persona fa bene ed è buona, per fortuna, grazie a Dio, tu imitala. Non devi essere geloso o non devi essere invidioso. imita i suoi atteggiamenti buoni, imita i buoni, tollera i cattivi. Attenti, non dice tollera il male, tollera il peccato, tollera i cattivi, cioè le persone. Non dimentichiamo la distinzione tra peccato e peccatore. Il peccato va sempre condannato, ma il peccatore va salvato. È il medico che salva il peccatore. Tollera i cattivi, pensando soprattutto che quel male che magari tu rimproveri all'altro, vedi nell'altro, in un modo o nell'altro, guarda caso è presente anche in te. E a volte capita che le cose che proprio non tolleri negli altri sono quelle con cui anche tu stai facendo fatica. Guarda che a volte è così. Quando non sopportiamo alcune cose degli altri, vuol dire che quella cosa lì ci rode, sta facendo male anche a noi. Imita i buoni, tollera i cattivi, ama tutti. Cioè, cerca di avere una disponibilità di cuore verso tutti. È chiaro che non potrai amare tutti allo stesso tempo, facciamo fatica ad amare una o due persone, figuriamoci tutti. Ma un atteggiamento di fondo, di apertura, di disponibilità, ama tutti. Sant'Agostino non era l'ultimo arrivato, conosceva Dio, conosceva anche l'anima umana, conosceva anche la scrittura. Imita i buoni, tollera i cattivi, ama tutti. La strada è aperta proprio per tutti noi.